Sì, è partito. La meditazione che ho sul cuore di parteciparvi, se il Signore mi assiste, ha come titolo, come concetto, aspettando il Signore. Io credo che quanti siamo dei credenti qui abbiamo anche oggi, quotidianamente, la gioia e la speranza che il Signore ritorni, perché questa è stata una delle più grandi promesse del Signore Gesù: io me ne vo e tornerò a voi. E quindi questo è importante, ma intanto ha lasciato i suoi redenti nella pigrizia, nella svogliatezza, nel lasciarsi assorbire dalla mondanità? No. Aspettando il Signore, la Chiesa, i credenti, mentre aspettano il Signore, appunto dicevo, purché l'aspettino realmente per la fede, hanno qualche cosa da compiere e da dire. Infatti, nel capitolo 13 di Giovanni, noi vediamo Gesù in disparte coi discepoli per la celebrazione dell'ultima Pasqua, e da quel momento parla quasi esclusivamente ai suoi discepoli. Io spero che tutti i credenti abbiano la saggia abitudine di leggere almeno una volta al mese, o anche se non una al mese, leggere molto i Vangeli in sequenza, nei quattro Vangeli che si esprimono, i quali, lungi dalla tentazione di dire come mai quattro Vangeli così che dicono la stessa cosa e sono così diversi l'uno dall'altro, ma di dire perché, di chiederci perché questo, che cosa vuol dirci questo fatto. E invece se non ci sarà la malignità nel nostro cuore, ci sarà la possibilità di vedere la grandezza della sapienza di Dio anche riguardo a questo. Tra le molte altre cose, Gesù dice loro che sarebbe stato ucciso, e lo dice mediante varie forme di ragionamento, cioè lo dice in parecchi modi proprio. E diciamo che anche il modo in cui Gesù lo dice, possiamo sottintendere da che parte vuole andare, che cosa vuole comunicarci. È intuibile che i discepoli fossero rattristati da questa prospettiva. Infatti Gesù, adesso leggiamo un passo in cui Gesù effettivamente parla facendo, dimostrando che egli ha capito della loro tristezza, perché anche se erano ancora nella carne, essi avevano imparato ad amare il Maestro, perché il Maestro aveva rivelato loro già grandiose cose celesti, e quindi essi erano attaccati a lui ed erano i suoi diletti. E per questo Gesù, per rincuorarli, fa loro una grande promessa. Giovanni 14, da 1 a 3. Ascoltiamo questo passo, che è un versetto classico proprio per questo fatto.
Il vostro cuore non sia turbato. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve l'avrei detto. Io vado a prepararvi un luogo, e quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi.
Tutte le volte che leggo o ascolto la lettura di questo brano iniziale del capitolo 14 di Giovanni, sono sempre toccato nel mio intimo dalla grazia, dall'amorevolezza del Signore Gesù. E pensiamo che stava parlando della sua morte, stava parlando del sacrificio di se stesso, e ne parlo ugualmente come qualche cosa di una specie di trionfo che prevede in qualche cosa che è cruento, perché egli doveva essere ucciso in croce. E quindi io direi che questo fatto ci deve porre davanti ad un'alternativa. Qual è lo spirito, quali sono i sentimenti da cui noi possiamo essere accompagnati di fronte a questa realtà? Se siamo consapevoli di ciò che stiamo leggendo e se crediamo che sia la verità quello che Gesù ci dice e ce lo dice, direi, molto spesso, insomma, nella nostra vita. Disse loro: il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Quindi egli non si è anteposto a Dio. Dio, il Padre, l'Eterno, lo mette al sommo, come dice la parola, egli è al sommo. Qualcuno ha detto: il Signore è sopra tutti e sopra di Lui non c'è più nessuno. Tutti sono al di sotto di Lui. Questa è la sovranità che emerge in tutta la sua potenza, la sua gloria, la sua autorità. Credete anche in me. Allora, se è vero che noi crediamo in Dio, dobbiamo credere nel Dio che si è rivelato, che si è fatto conoscere, perché Dio non è rimasto nell'ombra, ma ha parlato. È il Dio che parla e si rivela, ha chiamato dei testimoni, e ogni vero credente è un testimone del Signore. Nel capitolo 3 del Vangelo di Giovanni, il penultimo versetto di questo capitolo, chi è svelto lo può andare a trovare, troverà che è scritto che noi credenti oggi, dopo 2000 anni, siamo la prova della veracità del parola del Vangelo. C'è un solo versetto, mi pare, nella Bibbia, ma questo versetto, trovatelo, è verso la fine del capitolo 3 di Giovanni. È importante perché è molto significativo e saudente. Nel Padre mio ci sono molte dimore, dice Gesù, perché gli ha rivelato il Padre, molte dimore, se no io ve lo avrei detto. Io vado a prepararvi un luogo, e quando sarò andato e avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Fratelli e sorelle, io so che voi credenti non avreste avuto una necessità condizionante che io leggessi in vostra presenza questa mattina questi 3 versetti, ma credo fermamente che siano così carichi di rivelazione, di virtù e di potenza questi versetti, che noi dovremmo impararli bene a memoria, perché li possiamo cantare ogni mattina che ci svegliamo, perché portano con sé queste parole del Signore Gesù una virtù, un amore, una grazia, una rivelazione indicibile, proprio straordinaria, proprio meravigliosa. Questa non c'è dubbio che io li conosco bene a memoria, ma perché? Ma non perché sia un mostro, no, ma perché questa è una rivelazione, questa alla quale mi devo aggrappare, perché adesso posso gioire anche di fronte a questo, ma può venire un momento in cui io sono di fronte ad una notizia sgradevole, paurosa direi quasi, i medici ne danno delle sentenze gravi, ma anche di fronte a qualsiasi rivelazione, questa parola di Gesù è una parola straordinaria, meravigliosa, che parla al cuore. Tornerò di nuovo. Bene, di questa promessa è stata adempiuta soltanto la prima parte, cioè che Gesù è andato a preparare il luogo, cioè Gesù è morto, è stato crocifisso, come aveva detto, io morirò, io sono andato e là vi preparerò un luogo, e quindi la prima parte si è adempiuta fino ad ora, che lui è andato. E quando Gesù morì in croce, egli è andato via, come chiunque, fratelli e sorelle, muore, no, non è morto, è andato via. Anche nella letteratura amena, diciamo di tipo cristiano, quando una persona muore, qual è il termine più usato per parlare della morte di questa persona? È deceduto, è vero? È il decesso. Ma cosa vuol dire è deceduto? Andate a vedere un vocabolario e il deceduto è andato via, è andato via. Quindi il morto non è che non ci sia più, non è più qui, ma c'è ancora. C'è ancora e senza presumere niente di personale è andato via, ma c'è ancora da qualche parte per la virtù e la potenza del Signore. Gesù voleva trascinarci in questa consapevolezza che è collegata alla speranza, che ha detto già, io tornerò di nuovo, io vado via ma tornerò di nuovo. E questa parola porta con sé tutta la speranza cristiana, la speranza dei figli di Dio. Ma egli non è, quindi questo è detto, ma egli non è ancora ritornato, è ancora là, è andato via, lui non è qui, non lo vediamo con i nostri occhi della carne, anche se in spirito è qui, ma umanamente parlando noi non lo vediamo qui. E quindi egli ha bisogno di allietare e onorare questa sua promessa. Ma egli ha fatto precedere questa attesa da un consiglio molto importante. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Oh, fratelli e sorelle, è Gesù che parla e dice abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Perché? Benché Gesù sia Dio come il Padre, qui parlava in termini trinitari, direi, cioè egli parla come il figlio di Dio e parla del Padre che è l'Eterno. E quindi sottolinea la distinzione delle tre persone della Trinità. E abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me, perché egli era il figlio di Dio e come il Padre è, anche il figlio è degno. Ecco perché dice abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Egli sapeva certamente il lungo tempo della Chiesa che sarebbe dovuto passare prima che egli potesse tornare. Quindi noi potremmo, c'è istintivamente la possibilità di voler vedere un ritorno immediato. Invece ci sono già di mezzo 2000 anni fra questi due momenti e non è ancora, è ancora chiarito, non è ancora tornato. Il Signore è ancora andato via, è andato via, è andato a preparare questo luogo. Il luogo dunque non è ancora pronto, non è ancora pronto, perché dice quando avrò preparato il luogo tornerò di nuovo affinché dove sono vi siate anche voi. Quindi non è pronto, ma non perché il Signore sia tardivo o abbia delle lungaggini senza senso, no, il Signore è l'Iddio d'ogni perfezione, egli sa ogni cosa. Noi dobbiamo imparare ad assumere l'atteggiamento umile, sottomesso, soprattutto fiducioso. Il Signore l'ha detto e io lo credo. Senza condizionare dalla logica di quel che mi dice, perché non sempre io posso verificare qual è la sua logica. Egli è la fedeltà, egli è la certezza, come dice nella lettera agli Ebrei, capitolo 11, la fede è la certezza di cose che si sperano e la dimostrazione di cose che non si vedono. Questa è la fede. Voi credete in Dio, credete anche in me. Per la fede, questa fede che concretizza le cose che non si vedono, le porta a concretizzazione, e questo è importante. Quindi li ha invitati ad essere pazienti nell'attesa. Poi leggeremo un versetto importante. E dopo questo li ha impegnati in un servizio di testimonianza da rendere in questo mondo. Servizio che incombe su tutti i credenti che sarebbero stati chiamati alla vita dopo di loro fino al suo ritorno. Cioè, i credenti ai quali Gesù parlava, viventi, mentre Gesù parlava, faceva riferimento ai credenti che si sarebbero convertiti dopo la loro morte, fisica, dopo che siano dipartiti. Questo è, voleva dire. E questo vale anche per noi, perché Gesù non è ancora tornato, sta ancora preparando, sta ancora allestendo il luogo di raccolta dei figli di Dio. Cerchiamo allora di conoscere con chiarezza questo impegno che abbiamo noi tutti dopo la salvezza. Già mediante la parabola delle mine, Gesù ci dice che ha dato del denaro ad ognuno con questo ordine: trafficate finché io venga. Questo è scritto in Luca capitolo 19, versetto 13, ma non l'andiamo a leggere. A chi interessa può scriversi Luca 19, 13. Trafficate finché io venga. Praticamente, noi siamo qui, secondo il progetto del Signor Gesù, per lavorare, trafficare finché Egli venga. Lavorare per il regno dei cieli, il regno di Dio. Questo è lo scopo del credente. Non siamo qui, fratelli e sorelle, per giocare a carte. Non siamo qui, fratelli, per fare delle lunghe e belle passeggiate, delle belle vacanze. No, siamo qui per aspettare. E l'attesa è un'attesa, come si dice giuridicamente, un'attesa attiva. Non un'attesa di pigrizia, ma un'attesa attiva. C'è qualche cosa che ferve nel nostro cuore, che costituisce la speranza gioiosa che si sta davanti, e costituisce proprio la bramosia, il desiderio che il Signore venga. Guardate, fratelli e sorelle, che questa verità, capito o non capita, fa molta differenza. Perché? Che fa la distinzione fra i credenti che sonnecchiano e sonnecchiando sono spesso vittima degli inganni del diavolo, fanno male a se stessi e agli altri. Ma quando un credente è vigile sulla sua vita, sottolinea del continuo la speranza che il Signore gli ha posto nel cuore mediante la veracità del suo messaggio, allora noi possiamo dire che siamo qui in febbricitante attesa, in grandiosa attesa proprio da parte dell'ambiente del Signore. E sappiamo che quando quel Signore è tornato, mi riferisco ancora alla parabola, che quando quel Signore è tornato, il Signore che ha distribuito i talenti ai suoi servi, ha voluto verificare che cosa avevano fatto i suoi servi, perché volenti o nolenti, secondo la parabola, erano dei servi, e il Signore della parabola rappresenta il Dio eterno, e quei servi rappresentano noi come servi, perché noi siamo, Egli ci ha fatti e siamo servi del Signore. Il servo ha un compito, ha un servizio da compiere, questo. Ma Paolo parla alla Chiesa in modo più esplicito al riguardo. Nel versetto 9 dice: perché gli stessi raccontano di noi quale sia stata la nostra venuta tra voi e come vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire l'Iddio vivente e vero, e per aspettare il Signore del cielo, il suo figliuolo. Fratelli e sorelle, vorrei sollevare una domanda: perché ci siamo convertiti? Noi molte volte ci paludiamo di questo fatto. Io mi sono convertito 10 anni fa, io mi sono convertito 15 anni fa, io potrei dire 65 anni fa, il che mi rende soltanto più responsabile dei giovani. Che cosa vuol dire questo? Perché ci sono convertiti dall'Iddio di Dio? Per servire l'Iddio vivente e vero e per aspettare il Signore. Se noi vogliamo analizzare questa parola del Signore, che ci rivela proprio il progetto preciso del Signore, sono due cose proprio concrete. Siete convertiti dall'Iddio a Dio per servire all'Iddio vivente e vero. Io mi sono convertito. Se noi diciamo in generale perché ci siamo convertiti, perché c'era in ballo la salvezza, il Signore è buono, perdono i peccati, tutte risposte possibili, giuste anche, non degne di rimprovero. Ma che cos'è servire il Signore? Per servire il Signore, porsi sotto la sua autorità, porsi sotto i suoi piani, ai suoi progetti, per poter appunto ubbidire al Signore. E notate, è per aspettare. Due cose proprio, un lavoro da compiere e uno stato d'animo da vivere, da sperimentare. Io aspetto il Signore. Oh, fratelli e sorelle, che queste parole, che non parlo delle mie, ma queste parole del Vangelo possono parlare questa mattina al nostro cuore. Abbiamo il coraggio, fratelli, io vi consiglio di prendere il coraggio a due mani e lasciarvi analizzare da Lui, dallo Spirito del Signore, e cercare di capire proprio se queste due cose le avete messe in conto nella vostra vita. Voi che dite, io ho creduto 2 anni fa, 3 anni fa, mi sono convertito al Signore e gioite della vostra salvezza, su cui io non proferisco verbo perché non sono il giudice di nessuno, ma se voi potete dire questo, e potete dire anche che vi trattenete come servi e come coloro che aspettano. Non sono ancora contenti, ma la loro fiducia è riposta nel futuro, in qualcosa che deve avvenire. E verrà, perché Gesù è la verità, e verrà. Abbiamo detto, e tornerà di nuovo, e vi accoglierò presso di me, finché dove sono siate anche voi. Questo è il fatto. Quindi, la qualifica principale di ogni credente, dopo l'onore di essere un diletto, un figlio, un erede, perché guardate che questa definizione del servo è collegato ad altri aspetti, per esempio gli eredi. Ma ci pensate, fratelli, ci pensate cosa vuol dire se io sono un credente autentico, sono un erede di Dio? Ma cos'è l'erede? L'erede è quello che eredita tutto il possesso, tutte le facoltà, tutte le facoltà. Ah, ma non è una cosa di poco conto. O il Signore ci sta raccontando una favola, o se questo è vero, il mio destino è grandioso, è pienamente arricchente, la mia ricchezza sarà grandiosa, che procederà dal Signore, e anche la posizione di servi. E soprattutto un servo, il credente. Ma attenzione, non equivochiamo con questo fatto. Il Signore non ha bisogno di noi e non vuole neppure sfruttarci, ma vuole soltanto arricchirci. Che cosa vuol dire siamo i servi del Signore? Che siamo arricchiti. Egli ci ha arricchiti nel senso che ci ha collegati a sé, nella sua opera di redenzione, ci ha uniti a sé. Lui porta il peso e a noi collega l'onore e la comunione che ci ha offerto mediante l'unione che ha compiuto per i credenti, mediante il giogo che gli ha posto sul nostro collo. E l'aggiogare i buoi, sappiamo che i buoi sono due e devono essere aggiogati da un giogo, e il giogo del Signore è quello che ci lega a Lui, al suo destino, alla sua opera, alla sua gloria, alla sua meraviglia. Ecco quello che è l'essere servi del Signore. Cioè, tutto ciò che ci chiede torna poi a nostro beneficio, perché ridonda alle benedizioni che derivano. Signore, quindi, Egli ci ha aggiogati a sé non per sfruttarci. È lungi dal pensiero di Dio questo. Noi non abbiamo portato nulla nel mondo e nulla ne porteremo fuori. Noi non abbiamo nessun diritto davanti al Signore. Egli ci onora di farci i suoi diletti, ci onora di farci figli suoi per il tempo e per l'eternità. E questo è un onore grandioso che ha dei risvolti, ha delle conseguenze meravigliose per la vita quotidiana, anche la vita di tutti i giorni, del lavoro, del servizio che svolgiamo nella vita. Questo. Allora, che cosa dobbiamo fare in attesa del suo ritorno? Perché il punto adesso verte su questa precisazione. Che cosa deve fare il credente in attesa del ritorno di Gesù? E Gesù è andato via, è andato via e tornerò di nuovo, no? Noi stiamo aspettando il Signore, ma io poi sollevo la domanda, perché c'è troppo semplicismo molte volte. Ma stiamo proprio aspettando il Signore della gloria? Quel Gesù che è andato via con la risurrezione, quando i Galilei che guardavano al cielo, guardavano e vedevano Gesù ascendere al cielo per rimanere nel cielo, noi abbiamo compreso bene, lo crediamo veramente che questo Gesù che è andato via tornerà di nuovo? E cosa tornerà a fare? Tornerà per accogliere i figli di Dio e portarli con sé? Come dice Gesù, è meraviglioso, è tanto, tanto soddisfacente, tanto gioioso, cosa vale? Affinché dove sono io siate anche voi. Fratelli e sorelle, è tempo che noi amiamo, impariamo ad amare queste verità grandiose che sono profonde e sono anche toccano il nostro cuore. Se noi amiamo il Signore, se crediamo quello che Gesù ci ha detto, che cosa vuol dire morire, andare via, decedere, tutti questi termini che ognuno ha la sua spiegazione intelligente, perché il Signore ha parlato molto chiaro e molto chiaramente. Questo è anche questo è importante, perché no, non c'è nulla di arcano, di misteriosamente nascosto nel Signore. Tant'è vero che un giorno il Signore Gesù disse: io vi ho detto ogni cosa. Non c'è niente che ha tenuto nascosto il Signore di importante. Sì, ci sono tante cose che noi vedremo soltanto quando saremo col Signore, ma Egli già ci ha detto tutto ciò che era necessario perché la nostra fede si concretizzasse qua giù, mentre camminiamo su questa terra. E voglia il Signore proprio toccare i nostri cuori, e glielo può fare in qualsiasi momento in cui noi stiamo seguendo la sua parola, o ascoltando un messaggio, o leggendo la parola del Vangelo. E in questo modo lo Spirito del Signore ci illumina, ci parla e ci rallegra, ci conforta nella sua grazia. Già Mosè aveva ammonito Israele su come concepire, come valutare la legge, Deuteronomio 4, versetto 9, lo leggo solo io per abbreviare. Veglia diligentemente sull'anima tua, disse ai giudei, disse ad Israele dopo il passaggio del Mar Rosso, onde non avvenga che tu dimentichi le cose che gli occhi tuoi han vedute. Oh, perché il Signore ha dato luce agli occhi dei suoi? Non avvenga che tu dimentichi le cose che tu hai vedute. E che cosa aveva veduto in quel tempo? Veduto Israele. Israele aveva visto cose grandiose. Aveva visto il passaggio del Mar Rosso. Aveva visto il rovo che bruciava e non si consumava. Aveva visto la manna che era venuto dal cielo per nutrire Israele durante il deserto, aveva già visto tante cose. Ma che noi vogliamo, addensare tutte nel fatto che aveva passato il Mar Rosso. E questo ha un significato spirituale molto, molto grande. Allora, come abbiamo letto l'ultimo passo, l'ultima frase della Bibbia, che guarda che non avvenga che tu dimentichi le cose che hai vedute. Il Signore non ci mette davanti delle cose da vedere, ma delle cose da credere. Però, fratelli e sorelle, nei nostri occhi si sono formate tante cose che abbiamo viste, delle quali abbiamo detto: questo qui è proprio un segno della guida di Dio, il Signore è proprio con me, il Signore è proprio in questa strada e io voglio continuare a perseguirla, andare avanti, perché questo mi porta nel regno di Dio. Noi l'abbiamo pensato, noi l'abbiamo detto, è una grande verità questa, che non dobbiamo smarrire. Il Signore si premura di ammonirci anche, guarda bene, di non perdere per strada lo sguardo, la visione delle cose che hai vedute, perché sono cose eterne, sono cose eterne. Questo vuol dirci il Signore. Ma Gesù ha lasciato al riguardo anche un amorevole consiglio. Matteo 25, 13 disse: vegliate perché non sapete né il giorno né l'ora in cui il Signore verrà. Ecco, vegliate perché non sapete né il giorno né l'ora in cui il Signore verrà. È strano, ma in certe profezie il Signore ha dato anche dei cenni di quanto egli verrà, e noi contiamo molto su queste nozioni profetiche. Ma per quanto riguarda il giorno del suo ritorno, egli non ci ha esortati a sforzarci a fare dei conti per capire, per rubargli il segreto del giorno in cui verrà. Non abbiamo bisogno di saperlo. Anzi, egli vuole che noi non lo sappiamo. Non ce l'ha detto, infatti. Non vuole che noi non lo sappiamo. Perché? Vuole che... C'era una frase, quando ero giovane, nella fede, che al riguardo, che diceva: egli vuole che noi viviamo ogni giorno come se fosse l'ultimo giorno in cui siamo su questa terra. Fratelli e sorelle, questo fatto, se lo prendiamo in forza e lo comprendiamo, ci sono delle cose qui molto importanti. Pensate, per esempio, perché ho sentito anche delle riflessioni simili al riguardo, noi molte volte rimandiamo di confessare un peccato, ma noi non sappiamo che corriamo dei seri rischi di morire in peccato. Ma se il nostro peccato l'abbiamo confessato, ci è stato perdonato dal Signore. Ma il rischio, appunto, è questo, di morire nel nostro peccato. Allora ne dovremmo rispondere: sì, Gesù è morto per noi, è morto al nostro posto, ma a condizione che noi siamo in Lui, siamo in Cristo, mediante la fede. Non è soltanto una questione di tempo, di acutezza, di idea, di attenzione, non c'entra l'attenzione qui. Perché il Signore sfoglia il nostro cuore, guarda il nostro intimo e sa molto bene che cosa abbiamo nel cuore. Quindi Egli sa ogni cosa e vede ogni cosa in anticipo. Ed Egli scruta. Se uno crede di essere furbo davanti al Signore, è soltanto un autoingannato. La furbizia davanti al Signore non funziona, perché Egli è il Signore di tutte le cose. E quindi ecco allora che cosa dobbiamo... Egli ci dice qua: vegliare significa stare attenti, svegli, nel senso di essere in grado di capire tutte le cose che stanno succedendo. Ecco, fratelli. Allora, il Signore ci dice allora: vegliate. Allora, non ci ha detto quando verrà, non ci ha detto il giorno, non c'è. non c'è nella parola, non l'ha detto, l'ha nascosto il Signore, e l'ha nascosto appositamente, perché vuole degli uomini e delle donne sinceramente timorati di Lui, sinceramente amanti di Lui, che amano veramente. Gesù è il mio amore, il mio benefattore, colui che ha preso su di sé tutti i miei peccati, li ha pagati, ha dato il suo sangue per me, e io devo, Lui si aspetta che io gli dia credito. Allora ecco la frase di prima: voi credete in Dio e credete ancora in me, in colui cioè che ha pagato per i nostri peccati, e li ha pagati in modo cruento, in modo pagato col suo sangue, e la certezza della redenzione in Gesù procede proprio da questo fatto grandioso, straordinario e cruento anche, sì? E questo
sono passati 35.
Lo può fare soltanto il credente, perché gli sa le cose che devono avvenire. Ma il mondo non sa nulla. Anzitutto, la prima cosa sulla quale dobbiamo vegliare è proprio sul nostro modo di vivere. Leggiamo un ultimo versetto, Tito 1, da 11 a 13. Tito 1, da 11 a 13. Tito 1, da 11 a 13.
Poiché vi sono molti ribelli, cianciatori e seduttori di menti, specialmente tra quelli della circoncisione, ai quali bisogna turar la bocca, uomini che sovvertono le case intere, insegnando cose che non dovrebbero per amor di disonore.
Ma forse non è il passo. Tito. Va bene?
Cos'era il te?
Accompagna a rinunciare alle impietà e alle mondane concupiscenze per vivere nel presente secolo temperatamente giusto.
2, 2.
Ah.
Tito 2,
11.
Ecco, io avevo detto?
1.
Ecco, l'errore l'ho fatto io, scusatemi.
11.
Tito 2, 11, 13.
L'uomo settario dopo una...
Poiché la grazia.
Poiché la grazia di Dio salutare per tutti gli uomini è apparsa e ci ammaestra a rinunziare alle impietà e alle mondane concupiscenze per vivere in questo mondo temperatamente, giustamente e piamente, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo.
Io voglio chiudere qui, anche perché è passato il tempo, non voglio stancarvi, ma dobbiamo dire che in questi due versetti è racchiuso tutta la sintesi di quello che a noi rimane da fare mentre aspettiamo il Signore dall'aria. Viviamo nel presente secolo temperatamente, giustamente e piamente, aspettando il Signore dall'aria. Questo è diciamo in qualche modo il compito che il Signore ci ha lasciato e che noi dobbiamo fare mentre Lui è ancora via, e noi lo attendiamo, lo aspettiamo con gioia, perché quando tornerà manderà a compimento tutte le promesse che ha fatto, collegandole e legandole al suo ritorno. E vorrei chiudere dicendo: fratelli, lo aspettiamo veramente il Signore? O aspettiamo che la borsa salga o scenda, o che il nostro figlio si lauri prima delle cose? O cosa pensiamo? Possiamo noi dire veramente: vieni Signor Gesù, oggi vieni a prendere la nostra vita per condurla con te. Che il Signore benedica la sua parola. Amen.
Scusate, dimenticavo di dire che la sorella Rosa...